Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, dal lunedì al giovedì in diretta dalle 11 alle 11.30, oppure trovate il podcast su radiopopolare.it alla pagina Trasmissioni Pubblica. Questa mattina ci aggiorneremo su alcune questioni che riguardano storie di mafia, alcune importantissime e che appartengono al passato, altre altrettanto importanti che appartengono a tempi più recenti, quelle storie che hanno a che fare con le dichiarazioni ultimissime del boss Giovanni Brusca fatte ieri. Aggiornamenti anche sulle vicende, dicevo, più recenti, a partire dal processo Idra che è in corso a Milano. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
Buongiorno Adele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Direttore e fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, e sociologo. Allora, che cos'è il processo Idra, ricordiamolo, e perché è importante?
Il processo Idra è un processo che si sta svolgendo adesso a Milano nell'aula Bunker, che riguarda questa presunta alleanza, che poi adesso diciamo presunta, ma c'è già una sentenza in abbreviato che conferma la tesi della procura. Adesso si sta svolgendo il rito ordinario che ipotizza questa alleanza tra le tre grandi mafie storiche, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, finalizzato alla massimizzazione dei profitti in Lombardia e a Milano. Ed è una novità importante perché ha questo carattere di stabilità dell'alleanza tra le tre grandi mafie storiche.
I tempi di questo processo, si ha un'idea di quali possano essere, cioè quando si arriverà a sentenza, la sentenza di primo grado?
Considerate che ci sono quasi 400 testimoni da ascoltare, adesso da luglio siamo al primo, cioè il collaboratore di giustizia William Alfonso Cerbo, la cui testimonianza interrogatorio da parte del PM ha preso tutto luglio, adesso c'è il controesame delle difese, almeno un paio d'anni di udienze per visti i tempi, poi se si è più rapidi, però considerato anche che stamattina notizia fresca è crollato il soffitto dell'aula Bunker, quindi già tipo l'udienza di oggi è stata rimandata.
Non c'era nessuno all'interno dell'aula?
No, non sappiamo l'entità del danno, probabilmente è dovuto forse alle piogge di ieri, non lo so, certamente diciamo che non è proprio un bel segnale in generale per la lotta alla mafia.
Wikimafia in questo processo è parte civile, Pierpaolo Farina, che cosa vuol dire, qual è il ruolo di Wikimafia in questo procedimento?
Ma anzitutto il ruolo è quello di ribadire la vicinanza al lavoro dei magistrati, che lo ricordiamo sono stati oggetto di pesanti minacce e addirittura gli è stata rafforzata la scorta. Poi anche quello di essere diciamo nel vivo del processo e quindi di aggiornare in tempo reale anche chi ci segue di quello che succede. Tant'è che la voce sul processo Idra di Wikimafia è costantemente aggiornata anche con il calendario delle udienze, quindi questa duplice veste.
Proprio in queste ultime ore voi di Wikimafia avete denunciato una serie di attacchi verbali subiti proprio per il lavoro che fate. Di che cosa si tratta, Pierpaolo?
Ma fondamentalmente dopo la vittoria del no al referendum, noi ci siamo schierati ovviamente per il no al referendum, abbiamo fatto campagna, abbiamo ricevuto tutta una serie di attacchi pretestuosi e calunniosi da parte di pagine che secondo anche un'inchiesta di Report orbiterebbero intorno a Fratelli d'Italia e al centrodestra. Diciamo che la cosa più sorprendente è che in tutto ciò un consigliere comunale a Milano, Francesco Rocca, che tra l'altro neanche abbiamo mai conosciuto, meglio, ha partecipato a un nostro corso di formazione 4 anni fa, gli abbiamo anche mandato l'attestato tra l'altro perché era l'unico mi pare del centrodestra, ha detto che saremmo un delirio di repressi, che francamente non capiamo né la critica ma soprattutto chi ti conosce, mi verrebbe da dire, no? Quindi se tu insulti il lavoro di una cinquantina di volontari, perché ribadisco ne siamo tutti volontari che fanno nel loro tempo libero questo lavoro, forse ti dovresti un po' vergognare e ci aspetteremmo anche delle scuse.
Pierpaolo Farina, grazie per essere stato qui con me questa mattina e buona giornata, a presto.
Grazie a te Lele e buona giornata a tutti.
Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie. Thank you. Buongiorno e benvenuto a Marco Lillo.
Buongiorno.
Buongiorno Marco, giornalista, vice direttore del Fatto Quotidiano, direttore della casa editrice Paper First. Con Marco Lillo vediamo
non
adesso.
Più, non più, non più.
Non più, non più l'ultima, o la penultima, o tutte quante?
No, vice direttore sì. Okay. La casa editrice l'ho lasciata a Marco Travaglio, che la dirige lui adesso.
Benissimo. Allora, dicevo, con te adesso tra un istante vediamo alcune novità che arrivano dai processi di mafia in corso a Caltanissetta e a Firenze. Le riassumo in questo modo, poi chiedo a te alcune valutazioni. Sì. Il boss di Cosa Nostra, cominciamo da Giovanni Brusca, in regime di libertà, uomo appunto libero dopo aver scontato la sua pena, sì. Pentito, è intervenuto ieri come testimone durante il processo in corso a Firenze nei confronti di Salvatore Boiardo, quello che viene definito l'ex gelataio di Omegna. Brusca ha parlato di Silvio Berlusconi, di Messina Denaro, dei fratelli Graviano e durante l'udienza a un certo punto il pubblico ministero De Gregorio gli ha chiesto di parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica e il boss Brusca risponde in questo modo, cito una delle frasi, virgolette, sì. Volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare il CAV, il cavaliere, quindi Berlusconi, ci avrebbe dovuto dare una mano, altrimenti avremmo messo altre bombe. Allora Marco Lillo, è la prima volta che Brusca fa dichiarazioni di questo tipo, soprattutto è la prima volta che viene fatta questa interpretazione delle stragi del 92-93, cioè mettere le bombe, dare la colpa alla sinistra, come dice appunto Brusca, per dare una mano a Berlusconi?
Allora, non è la prima volta che Giovanni Brusca parla di questo tentativo di agganciare Silvio Berlusconi effettuato per il tramite di Vittorio Mangano, lo ricorderete, il fattore negli anni 70 della Villa di Arcore di Berlusconi, che diciamo viene inviato, secondo quello che Brusca racconta, poco prima delle elezioni del 94, o meglio della discesa in campo di Berlusconi stesso, viene inviato al nord, in Lombardia, per riagganciare i suoi rapporti appunto con il mondo di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi. Questo non è quindi una novità. Mm-hmm. Quello che è la novità è, diciamo così, lo potremmo chiamare con due termini inglesi, lo spin politico che viene dato da Brusca a questa storia e la teoria della false flag, la potremmo chiamare. Cioè,
cosa vuol
cosa
dire?
Dice Brusca per la prima volta? Dice, noi andammo lì e tra le cose che gli dicemmo che avremmo potuto, che gli avremmo fatto arrivare tramite Mangano, che avremmo potuto far attribuire queste stragi che andavamo compiendo alla sinistra, metterle in carico alla sinistra. Per questo parlo di false flag, cioè di falsa bandiera, mm-hmm. un po' un termine che oggi va di moda per la guerra ibrida cosiddetta, no? Cioè, quindi si fa un atto e gli si attribuisce una appartenenza al nemico in modo che il nemico abbia i danni dell'atto e in più anche i danni, tra virgolette, d'immagine, no? Di, mm-hmm. di comunicazione. Quindi questa è la strategia raffinata che per la prima volta Brusca racconta. Ora, come sempre, bisogna sempre fare questa premessa, si tratta di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che non hanno riscontro e peraltro che riferiscono incontri ai quali lui non ha partecipato. Certo. Lui dice di aver spedito Vittorio Mangano a parlare con qualcuno che parlasse con Berlusconi per arrivare ai suoi messaggi. Dice che Mangano gli disse che appunto c'erano stati dei riscontri e lui dice addirittura lo ringraziarono, insomma, e dissero che avrebbero fatto qualcosa per noi, ma quindi è un derelato, come si dice in termine tecnico, dato che si tratta di dichiarazioni che fa un collaboratore di giustizia su qualcosa che un altro soggetto, Vittorio Mangano, gli avrebbe raccontato 30 anni fa.
Certo, e questo è un primo pezzo di una storia che riguarda appunto gli aggiornamenti su queste vicende di quest'ultimo mese, perché l'altro pezzo, e poi ti chiedo se insieme queste due questioni hanno qualche forma di relazione, l'altra questione riguarda il boss Giuseppe Graviano, che è in carcere da una vita, da più di 30 anni, accusato delle stragi dei primi anni 90, mai pentito, e un mese fa, il 12 agosto scorso, Graviano, tramite il suo avvocato e pubblicamente, ha fatto sapere di voler essere audito al tribunale di Caltanissetta nel procedimento per le stragi del 92 contro Marcello Dell'Utri. Graviano ha detto di voler parlare di Berlusconi e di Dell'Utri. Ora i tempi per questa audizione stringono abbastanza, perché tra una settimana, il 14 settembre, il GIP di Caltanissetta deve decidere se archiviare o meno tutta l'indagine sui mandanti esterni delle stragi del 92, appunto, che vedono Dell'Utri indagato. L'avvocato di Graviano, Marco Lillo, Antonio Sanvito, nella lettera al GIP di Caltanissetta, in cui appunto chiede per il suo assistito un'audizione, scrive che le cose che Graviano sa costituiscono, virgolette, un patrimonio informativo di indubbio rilievo pubblico, rispetto al quale il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati è importantissimo. Qui c'è l'avvocato che ci dice che c'è un patrimonio storico in quelle cose che Graviano ha da dire. C'è qualcuno che deve tremare con questo avvertimento, oppure sono chiacchiere? Marco.
Allora, facciamo una premessa, perché più che altro per gli ascoltatori, che speriamo che ci siano giovani che negli anni 90 non c'erano. Allora, ci sono due indagini che per anni si sono succedute con spegnimenti e riaccendimenti, cioè sono state indagini che sono partite negli anni 90, archiviate, riaperte, riarchiviate, riaperte, parallelamente su due binari. A Firenze si indaga sulle stragi del 1993, quelle cosiddette in continente, come si dice in Sicilia, cioè Milano, Firenze, 10 morti, e poi le bombe alle basiliche di Roma nel 1993 e l'attentato contro Maurizio Costanzo. Questo è Firenze, dove appunto ci fu la strage più grave, quella dei Giorgofili, la prima a maggio del 93. Sull'altro fronte, Caltanissetta, invece, titolare del fascicolo per le stragi contro i magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 92. Allora, in entrambi i procedimenti, ovviamente ci sono state le condanne per tutti i mafiosi ritenuti colpevoli come mandanti o come esecutori di queste stragi, sia nel 92 sia nel 93, in entrambi i versanti si è cercato di capire se ci fossero mandanti esterni, chiamiamoli così, come li chiamano i magistrati, cioè mandanti estranei a Cosa Nostra, vogliamo dire concorrenti più che mandanti, persone che possono avere avuto un interesse nelle stragi del 93 per fini politici o nelle stragi del 92 per altri fini o politici anch'essi. E in questi filoni sono stati indagati e archiviati, ricordiamolo, più volte Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e anche per le dichiarazioni di Giuseppe Graviano. Qui veniamo al punto. Giuseppe Graviano chi è? Un giovane capo mandamento, importantissimo boss di Cosa Nostra, che è stato condannato in via definitiva sia per le stragi del 92 contro i magistrati in Sicilia, sia per le stragi del 93 contro i monumenti nel nord. Lui a un certo punto, prima in cella, mentre è intercettato dalla Procura di Palermo nel 2016, poi addirittura in aula di tribunale a Reggio Calabria durante un processo che ricordava altro 'ndrangheta stragista, comincia a accusare, a dire sostanzialmente che lui ha avuto rapporti con Silvio Berlusconi, che l'ha incontrato più volte, che questi rapporti risalgono addirittura al nonno materno che aveva investito insieme ad altri siciliani nei primi cantieri berlusconiani al nord, tutte dichiarazioni che vengono fatte ovviamente da un soggetto non pentito, perché a differenza di Brusca, Giuseppe Graviano è un boss irriducibile, né dissociato né pentito, tutte dichiarazioni non riscontrate e dichiarazioni che in sentenza nel procedimento 'ndrangheta stragista sono state ritenute non riscontrate e non attendibili, diciamo in qualche modo, da parte dei giudici, questo va precisato. Rimane il grande interrogativo sul comportamento stranissimo di un boss che prima in cella ad un altro boss mentre è intercettato, poi ai giudici in un processo, in un pubblico dibattimento, lancia accuse contro l'uomo più ricco e più potente d'Italia quando lui ne parlava da vivo. E qual è la sua logica, qual è il suo scopo, cosa voglia fare? E questo rialzo ultimo risale appunto a quest'estate. Abbiamo dato noi notizia sul Fatto Quotidiano in esclusiva di questa lettera inviata da Antonio Sanvito, l'avvocato di Giuseppe Graviano, alla vigilia della fine di tutta questa storia, perché ricordiamolo, a Firenze c'è già stata l'ordinanza di archiviazione su richiesta dei PM per Marcello De Lutri, che è rimasto unico indagato dopo la morte di Berlusconi nel 2023, e invece a Caltanissetta siamo ancora nella fase in cui i PM hanno chiesto di archiviare anche loro De Lutri per le stragi del 92, ma il GIP deve ancora esprimersi. Alla vigilia proprio...
Mancano una manciata di giorni a quella decisione, proprio lì arriva Graviano e dice: scusate, ho una roba importante da dire.
Esatto, cioè proprio nell'ultima finestra aperta per potersi mettere lui sul proscenio a parlare davanti a tutti, cioè davanti a tutti, davanti agli avvocati, davanti ai giudici, eccetera, Graviano fa arrivare questo messaggio e dice: io ho cose da dire, sono importanti per la storia d'Italia, non si può stare zitti, la gente deve sapere, il popolo deve sapere. Allora, vediamo cosa avrà da dire. Sicuramente vediamo innanzitutto cosa il GIP deciderà il 14 settembre alle 9.30 a Caltanissetta. Ci sarà questa udienza e gli avvocati delle persone offese, cioè i familiari di Paolo Borsellino con i loro avvocati da un lato, la pubblica accusa dall'altro, e il giudice stesso dovranno insieme discutere e decidere che facciamo, lo sentiamo, quello che c'ha da dire di nuovo, lui dice qualcosa di nuovo, potrebbe aggiungere Giuseppe Graviano. Io ritengo alla fine la risposta sarà sì. I tempi però di questa audizione non saranno brevi, perché come verrà sentito nel segreto dell'indagine, quindi si ritorna indietro alla fase dell'indagine, insomma è interessante questa.
Secondo te, Marco, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti,
secondo me questo è il dato, che prima che questi di Caltanissetta decidano, però c'è un piccolo particolare, che il 21 settembre alle ore 14.30 nell'aula del Tribunale di Firenze Giuseppe Graviano parlerà sicuramente come testimone, diciamo processato in passato per reato connesso, ma testimone nel processo a Salvatore Baiardo, un gelataio che è stato favoreggiatore di Giuseppe Graviano in passato e che ora è accusato di esserlo di nuovo. In questo processo diciamo rientra dalla finestra, anche se ripeto Firenze ha archiviato con decreto del GIP Marcello De Lutri, rientra un po' il tema, perché questo Baiardo, ovviamente, come sappiamo insomma dalle trasmissioni anche televisive che se ne sono occupate, sia Report sia Massimo Giletti, è un personaggio che ne dice di ogni, e quindi essendo imputato per calunnia contro Massimo Giletti, essendo imputato per favoreggiamento, dalla finestra vengono sentiti tutti i collaboratori di giustizia, e dalla finestra rientra il tema appunto di questi presunti mai dimostrati rapporti. E quindi Giuseppe Graviano sarà lì in aula davanti a tutti, con i giornalisti presenti, con Radio Radicale che registra tutto e poi lo mette sul sito, a raccontarci nuovamente la sua storia, che lui dice, la sua storia appunto, che al momento non è riscontrata.
Allora, un'ultima domanda prima di salutarti, Marco Lillo, è questa: gli attori di questa vicenda, per come ce li hai raccontati anche tu, uno non c'è più ed è Silvio Berlusconi, l'altro Marcello De Lutri è fuori dai giochi politici ormai da tempo, è una storia che riguarda attori che appartengono al passato, che sono defunti, oppure da queste parole che Graviano annuncia di voler dire viene fuori anche qualcosa che riguarda l'oggi?
Allora, innanzitutto Forza Italia è un partito fondato e cofondato da Berlusconi e De Lutri, che è tuttora vivo, centrale nello scacchiere politico. In secondo luogo, il gruppo che fa capo ai figli di Silvio Berlusconi è tuttora fondamentale nello scacchiere economico, come sappiamo, con le varie partecipazioni di questo gruppo. Non è un caso, infatti, che ieri Barbara Berlusconi, la figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Rario, primogenita, è intervenuta duramente dopo le parole di Giovanni Brusca, e io nell'articolo che abbiamo scritto oggi sul Fatto Quotidiano notiamo appunto che non è un caso, secondo me, questa è una mia idea, insomma, che intervenga poco prima che Giuseppe Graviano si sieda davanti al microfono a dire la sua il 21 settembre. Cioè si parla di Giovanni Brusca, ma si parla soprattutto dei magistrati di Firenze che, dopo aver ascoltato Giovanni Brusca, dovranno ascoltare Giuseppe Graviano, che, ripeto, è quello che, pur non ritenuto attendibile, non creduto, non riscontrato, eccetera, però è quello che ha parlato di rapporti con Silvio Berlusconi, padre di Barbara. Quindi ovviamente Barbara Berlusconi lancia un allarme per dire: attenzione, basta teoremi su mio padre. Alla vigilia, poche settimane, pochi giorni prima dell'audizione di Graviano, e questa mi sembra la risposta più chiara, che parliamo di cose che sono del passato ma che interessano il presente.
Marco Lillo, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina, buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, vice direttore del Fatto Quotidiano. E adesso, nei pochi minuti che restano da qui alla fine della trasmissione, voglio leggervi alcune parti di un articolo. Il tema è sempre lo stesso, le vicende di queste ore, le dichiarazioni di ieri di Brusca e soprattutto quelle attese di Giuseppe Graviano nei prossimi giorni, come raccontava Marco Lillo. Dicevo, un articolo su Domani, a firma Tilio Bolzoni, grande cronista di mafia negli ultimi 40 anni. Che rispetto alle parole di ieri di Brusca fa una serie di considerazioni. Vi leggo soltanto una parte di questo articolo, ma vi raccomando una lettura più approfondita perché è interessante. E allora comincia così Attilio Bolzoni: ma cosa va cianciando ancora Giovanni Brusca, detto Uverru, il maiale in siciliano, uomo libero dopo aver squagliato bambini nell'acido e fatto saltare in aria magistrati con gli esplosivi? Si chiede retoricamente Attilio Bolzoni nell'apertura del suo pezzo. Cosa ci racconta ancora dopo tre decenni e passa, come ci sta rivelando di così, cosa ci sta rivelando di così clamoroso su Silvio Berlusconi dopo tutto questo tempo, il pentito più odioso e repellente della storia di Cosa Nostra? Al processo di Firenze, scrive Bolzoni, per calunnia ai danni del conduttore Massimo Giletti, imputato il gelataio veggente Salvatore Baiardo, l'amico dei Graviano che prevede gli arresti prima che avvengano. Qui Bolzoni fa riferimento a un paio di storie vecchie che appartengono al passato. Con quella sua fastidiosa vocina nasale, dice Bolzoni di Brusca, e la parlata tipica del pappagallo che ha imparato a memoria la lezione, il testimone Giovanni Brusca, in libertà dal maggio del 2025 dopo 25 anni di carcere scontati e 4 anni con obbligo di firma, ha aggiunto un'altra novità dentro e intorno le già pienissime inchieste sulle stragi siciliane e del continente, senza portare a riscontro però una dichiarazione a sostegno, una prova. Dare la colpa alla sinistra degli attentati è come per fare un favore, e questo si capisce meglio sino a un certo punto. Fare un favore al cavaliere che stava scendendo nell'arena politica e che poi avrebbe governato l'Italia almeno per un quarto di secolo. Qui si parla di nebbia fitta rispetto al quadro che emerge soprattutto dalle ultime parole di Brusca. La sensazionale, scrive Bolzoni, confessione di Giovanni Brusca non ha né capo né coda, perché supportata dal nulla, solo dalla stravaganza del personaggio. La chiamiamo stravaganza perché non abbiamo gli elementi per definirla al momento in un altro modo. Di sicuro il suo ricordo è fuori tempo massimo, molto fuori, visto che Giovanni Brusca si è pentito nel 1996, e questo dettaglio, lo mette tra virgolette Attilio Bolzoni, sulla responsabilità delle bombe di Capace di via D'Amelio da accollare alla sinistra, ce la sta scrivendo su un piatto d'argento soltanto 30 anni dopo. Ci fermiamo qui questa mattina con la lettura di questo pezzo di Attilio Bolzoni su Domani, una parte soltanto di quel suo articolo che poi prosegue nella descrizione. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo, oggi è giovedì, ci risentiamo quindi lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!
La grandezza di questo paese non è più nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di marmi, fontane e potere, né Milano tradita a chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore del mare, non è Napoli, e questo è perfino più grave. divertente tirare a campare, soprattutto non è più originale. Fortuna di questo paese non è più degli artisti, non è delle imprese, non c'è nei discorsi di chi vado a votare. Se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così voglia cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici che sui digitali. E non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione.